Radio Immagina.
Bentornato ai nostri microfoni all'onorevole Pierfrancesco Maiorino, ben trovato.
Buongiorno, ciao a tutti.
E grazie per essere con noi, lo ricordo, è il candidato ormai ufficialmente del centrosinistra per quello che riguarda la regione Lombardia. Io ricordo ai nostri ascoltatori il numero per le domande che è 342 14 26 902. Sono già arrivate molte domande per lei, Maiorino, che poi vedremo insieme, ma facciamo intanto un piccolo passo indietro. Nel fine settimana, sabato scorso, al Teatro Elfo Puccini di Milano, lei ha presentato la propria candidatura alla Regione Lombardia, ha spiegato insomma il suo programma che in qualche modo ruoterà attorno a tre grandi temi che sono lotta alle diseguaglianze, l'inclusione sociale e il benessere. Ha parlato anche della sua squadra, ha detto non una coalizione litigiosa ma una squadra tosta. Mi spiega meglio partendo dai tre punti che ricordavo?
Ma io credo che abbiamo bisogno, dopo 28 anni, di cambiare radicalmente pagina in Lombardia. 28 anni che hanno consegnato alla fine un sistema sanitario incredibilmente sotto gli standard che si possono garantire nella nostra regione, dove pure esistono e continuano a esistere evidentemente eccellenze di natura pubblica, ma anche di natura privata molto forti, ma un sistema sanitario e sociosanitario che fa acqua da tutte le parti. E abbiamo bisogno di un cambiamento radicale, perché siamo di fronte ad una regione che su alcuni temi essenziali relativi alla qualità della vita, al benessere, allo sviluppo dei nostri territori, penso al tema della mobilità, ma pure alle questioni che riguardano la casa o la totale assenza di politiche culturali, si è andati molto indietro. Cioè, Regione Lombardia non è all'altezza degli interessi, dei bisogni, mi faccia dire anche dei desideri dei cittadini lombardi, ed è per questo che abbiamo bisogno di un cambiamento poderoso, importante, che parta dalla centralità della persona, non come evocazione retorica, ma come interventi, investimenti, risorse per politiche sociali più efficaci. Ma noi, guardate, qua siamo a zero sul piano ad esempio di una pianificazione relativa a interventi sull'assistenza domiciliare per gli anziani che vivono da soli, o ancora non si capisce perché poi il governo regionale, un governo, quello di questi anni, piuttosto piccino sul piano dei propri orizzonti, non si capisce che fine hanno fatto buona parte dei fondi riguardanti il PNRR o che fine facciano i fondi europei. Cioè, c'è proprio bisogno di un enorme salto di qualità, e la nostra squadra è a disposizione per questo. Quando parlo di squadra penso innanzitutto ai sindaci che governano già oggi tantissime città, piccole, medie, grandi, tanti comuni nei nostri territori, e a cui si deve dare molto più spazio rispetto a quello che è stato dato sin qui.
Certo.
Insomma, io sono in campo con questa determinazione.
Molte domande sono arrivate proprio sul tema sanitario, vedremo insieme. Maiorino, mi permetto un piccolo passo indietro, perché questa mattina sulla questione manovra del governo è arrivata anche la bocciatura di Banca Italia, in particolare per quello che riguarda il capitolo sia fisco che evasione. Ha scritto e detto molto chiaramente Banca Italia: tutto questo porta indietro il paese, il tetto al contante è un freno alla criminalità. Mi dà un suo giudizio su questo? Se l'aspettava anche questo no di Banca Italia?
Ma diciamo che questo è un no sorprendente in ragione, no, della attenzione anche molto formale, della cautela solita di Banca Italia da questo punto di vista. Però è evidente che siamo di fronte a una manovra che strizza l'occhio agli evasori, questo mi pare chiarissimo. Cioè, non c'è nessuna politica strutturale sulla lotta all'evasione da una parte, dall'altra c'è sulla questione del contante una serie di interventi che non fanno altro che aiutare chi vuole evadere. Quindi mi pare una bocciatura, quella di Banca Italia, giusta ma preoccupante, perché la manovra è in campo, no? Quindi bisogna fermarla assolutamente. Credo che faccia molto bene il Partito Democratico a chiamare alla mobilitazione, peraltro anch'io parteciperò il 17 di dicembre alla mobilitazione. E poi mi faccia dire che una manovra col fiato corto sulla questione del caro energia. Abbiamo interventi che dureranno pochi mesi, tra qualche mese dobbiamo tornare evidentemente a fare i conti col caro bollette, perché su questo invece c'è una totale assenza di ambizione ed è una manovra che ha al suo interno, anche se li tiene nascosti, tagli alla sanità e lo dico da chi si candida a fare il presidente di Regione Lombardia, i tagli alla sanità in questo momento sono un danno devastante a fronte del fatto che invece in tutta Italia e pure in regioni come la Lombardia noi dobbiamo rilanciare il servizio sociosanitario e fare semmai delle scelte dirompenti in ragione degli errori che sono stati fatti in questi anni.
Certo. Allora, onorevole Maiorino, senta, partiamo con un messaggio vocale. Le faccio sentire una domanda che le manda una nostra ascoltatrice che chiama dalla Calabria. Questo è il messaggio per lei. Sentiamo insieme.
Io chiamo dalla Calabria, sono Enrica Pascuzzi, mamma di due ragazzi che sono andati dopo la laurea a cercare fuori dalla nostra regione, in particolare verso la Lombardia, opportunità di lavoro e di affermazione. La Calabria evidentemente non ha bisogno di giovani e li ha lasciati partire senza muovere un dito, come si sa. Sono migliaia i giovani obbligati a questa scelta. Direi all'onorevole Maiorino, per il quale auspico una bellissima vittoria, di tenere presente che questi giovani, spostandosi dai propri territori, perdono completamente il supporto delle famiglie, per cui hanno difficoltà a conciliare lavoro e figli. Chiedo quindi, in caso di vittoria, un incremento delle strutture che supportino queste giovani famiglie, asili nido e quant'altro. Grazie.
Maiorino, che cosa risponde alla signora Pascuzzi? Che salutiamo naturalmente.
Saluto anch'io la signora Pascuzzi, la ringrazio peraltro dell'augurio e sono totalmente in sintonia col senso del messaggio, sia in relazione alla riflessione che comunque si faceva su il Mezzogiorno e quindi sul fatto che evidentemente c'è bisogno di rilanciare politiche nel Mezzogiorno, ma poi dal punto di vista della responsabilità, no, che dobbiamo sentirci addosso in Lombardia, cioè quando noi abbiamo tante ragazze, ragazzi o giovani, giovani coppie anche che vivono, che vengono a vivere nelle città lombarde, non dobbiamo trattarli, diciamo, come quelli che arrivano perché hanno problemi a casa loro e ci giriamo dall'altra parte. C'è bisogno di interventi innovativi sulla questione dei servizi e quindi sono molto d'accordo con la riflessione riguardo ai servizi per l'infanzia, agli asili, ma poi c'è bisogno di politiche sulla casa. Io vengo proprio adesso da un incontro sulle case popolari, ad esempio, molto diverse politiche che riguardino le case popolari, l'edilizia residenziale pubblica, ma non solo, assolutamente non solo, perché poi questi giovani che vengono pieni anche di voglia di fare, di entusiasmo nelle nostre città, si scontrano a volte col costo della vita che è molto molto significativo e questo è un problema di responsabilità pubblica anche. Cioè, il presidente di Regione Lombardia non ha la bacchetta magica e non ce l'avrà mai, però almeno il problema di come non lasciare tutto al mercato, ecco, questo problema se lo deve porre.
Certo. Domanda di Girolamo al 342 14 26 902. Onorevole Maiorino, se dovesse sintetizzare con uno o due provvedimenti chiave che caratterizzano il suo programma come alternativa alle destre, quali sceglierebbe?
Beh, ho l'imbarazzo della scelta, però dico tre cose molto diverse tra loro. Innanzitutto abbiamo bisogno di un grande intervento immediato sulla questione delle liste d'attesa per le visite negli ospedali e per rompere, diciamo, le attese, per colpire il problema delle attese nei pronto soccorso. E la situazione è diventata veramente micidiale, completamente sfuggita di mano, quindi primi 100 giorni un intervento emergenziale, poi una poderosa, contestualmente una poderosa riforma della sanità che evidentemente invece non si fa in poche settimane, che diciamo mette in discussione un principio sin qui affermatosi, e cioè quello per il quale per accorciare i tempi di visita o per essere curati devi pagare e rivolgerti al privato. Cioè, quello che sta accadendo è una privatizzazione strisciante che peraltro mortifica perfino le eccellenze in campo sanitario di qualità di carattere privato, che devono essere messe nelle condizioni di, diciamo, essere in campo con le proprie proposte senza questo strano meccanismo che davvero è diventato discriminatorio. Secondo punto, secondo capitolo, io voglio fare il più ambizioso piano sul lavoro verde mai realizzato in Italia. Credo che questa sia una questione di politica di sviluppo. Gli effetti della crisi climatica li conosciamo. Non c'è solo, tra virgolette, un tema di difesa del territorio, c'è anche una grande necessità di politiche per lo sviluppo. Terza cosa, di cui non parla mai nessuno, la Lombardia è anche purtroppo regione di illegalità organizzata e voglio una regione antimafiosa, perché io penso che questo problema esista anche da noi, è inutile negarlo e condiziona molto negativamente l'economia e rende micidiale la vita.
Sì, un tema di cui si parla molto poco, molto poco devo dire, insomma, nel dibattito politico è quasi scomparso.
È oggetto di una rimozione notevole, perpetuata da chi ha governato in questi anni in Lombardia.
Va bene, allora restiamo sulla questione sanità, Maiorino. Le scrive Davide Codespoti da Bovalino. In caso di vittoria, cosa proporrà il PD per la sanità pubblica lombarda da troppi anni svantaggiata rispetto al privato? Non so che cosa vuole aggiungere rispetto a quello che ha già detto. A questo aggiungo il messaggio di Renata Bagatin del Circolo Pasiano di Pordenone. Onorevole Maiorino, molte regioni governate dal centrodestra vorrebbero emulare il modello di sanità della Lombardia. Le chiedo, nelle sue proposte c'è il ritorno alla sanità pubblica territoriale con investimenti sulla prevenzione? Che cosa vuole aggiungere sul capitolo, visto che insomma ha già detto?
Allora, bisogna contrastare, lo dicevo prima, lo riaffermo con chiarezza, il carattere discriminatorio della sanità di oggi. Un operaio, un tecnico, un impiegato, una cassiera non hanno i soldi per poter diciamo acquistare la velocizzazione dei tempi per essere visitati. E quello che accade oggi invece è questo, cioè se non vuoi aspettare 12-14 mesi, cosa fai? Ti rivolgi al privato e paghi. Io lo ritengo ingiusto, sbagliato. Non sono uno che ce l'ha contro la presenza dei privati in sanità, sono uno che ce l'ha contro un sistema che ha fatto sì che non si salvaguardasse a sufficienza l'interesse pubblico. E quindi penso che innanzitutto c'è questo tema. C'è poi il tema che l'ascoltatrice richiamava della medicina territoriale. Qui è tutto da rifare, cioè c'è un problema di presenza di medici di medicina generale, di pediatri di libera scelta, c'è un tema anche di interventi in relazione a quegli ambiti sociali e sanitari che sono stati assolutamente trascurati. La questione dei servizi per le persone con disabilità è emblematica e quindi noi dobbiamo andare avanti con questa determinazione sapendo che dobbiamo ricostruire un sistema e ovviamente dobbiamo farlo confrontandoci con i medici, con gli infermieri, con i tecnici, con gli operatori socioassistenziali, con grande determinazione.
Allora, Maiorino, Silvio la riporta alla grande questione che è il dialogo con il Movimento 5 Stelle e le chiede questo: a che punto è l'alleanza con il Movimento 5 Stelle in Lombardia?
Ci stiamo confrontando in questi giorni e credo che...
L'ha sentito Conte?
No, io non l'ho sentito, però c'è un confronto con i 5 Stelle a livello lombardo. Io, guardate, penso questo, i 5 Stelle non credo che vadano né demonizzati né inseguiti. Loro hanno detto confrontiamoci sulle idee, mi piace come approccio, sono d'accordo. Il confronto deve essere vero, quindi non deve avere esiti scontati, perché dobbiamo... La Regione Lombardia ha bisogno di andare molto molto avanti sul piano delle infrastrutture, delle politiche per lavoro, per il lavoro, delle politiche per le imprese. Quindi ci sia davvero il confronto sui programmi, dico, e poi se l'alleanza di centrosinistra diventa ancora più forte, io sono solo contento, ma insomma è una questione ormai di pochi giorni.
Va bene, allora altro messaggio al 342 14 26 902 di Roberto da Padova. Le chiede questo, onorevole Maiorino: i miei più sentiti auguri per il successo della sua presenza alla prossima competizione elettorale di Regione Lombardia. Pensa che esistono ancora margini di una trattativa nel centro-sinistra lombardo, PD, 5 Stelle, Terzo Polo, affinché esso possa presentarsi in modo unitario alla scadenza del febbraio 2023? Io valuto poi utile la candidatura di Eli Schlein per un cambio sostanziale alla direzione del Partito Democratico. Allora andiamo con ordine, no? Poi risponderà alla questione Eli Schlein. Intanto questa trattativa nel centro-sinistra lombardo che metta insieme questa squadra?
Ma guardate, C'era un accordo col Terzo Polo sul nome di Carlo Cottarelli. Calenda l'ha fatto saltare in 24 ore decidendo di sostenere Letizia Moratti, una scelta che io credo sia davvero incredibile. Però ovviamente noi siamo, soprattutto nei territori, peraltro stiamo facendo una lista civica che va in quella direzione, perché tutti quelli del Terzo Polo che non accettano questa scelta di Letizia Moratti possano trovare da noi casa, e sono convinto che ci saranno delle belle sorprese su questo terreno. Poi per quello che riguarda i 5 Stelle ho già detto, noi andiamo avanti con grande determinazione comunque, cioè noi ci siamo a testa alta. Io so bene che la sfida è difficile, è ovvio, no? In Lombardia la sfida è difficile, è inutile che lo semplifichi questo, però partecipo per vincere.
Beh, però le sfide difficili sono le più belle poi, no, Maiorino, normalmente.
Ma poi io partecipo per il gusto di vincere, non per quello di partecipare, perché c'è bisogno di un cambiamento enorme in Lombardia.
Certo.
Per quello che riguarda Elly, io sono un grande amico di Elly, mi fa molto piacere che lei abbia scelto di...
Ieri gli ha mandato anche un grande in bocca al lupo in vista dell'appuntamento che si è tenuto al Monti Roma.
Un in bocca al lupo, e mi fa piacere molto che lei ci sia in questa sfida e che tante persone, al di là di chi voteranno come segretario nazionale, si stiano riavvicinando al Partito Democratico. Sono convinto che il congresso sarà una bella occasione per mostrare anche unità. In questi giorni ho apprezzato molto le parole di Bonaccini, ma penso anche di altri esponenti, diciamo che sono, da cui sono più distante per storia politica all'interno del PD, a sostegno della nostra sfida in Lombardia, e lo dico non tanto per vantare io questo risultato, ma per dire che sono convinto che il PD riuscirà a fare del congresso un'occasione nella quale confrontarsi e non l'opportunità per dividersi, e sono certo che poi in Lombardia lavoreremo tantissimo tutti uniti.
Allora, poi ci sono delle domande che sono in qualche modo delle sollecitazioni, provocazioni, insomma, la metta come le pare, onorevole Maiorino. Le leggo il messaggio di Silvano da Firenze. Il centrosinistra in Lombardia, in relazione alla recente storia, non ha la possibilità di vincere. Con la candidatura della Moratti appoggiata dal PD, il centrodestra potrebbe essere sconfitto e avrebbe una presidente esperta, pragmatica, che sposterebbe l'asse verso sinistra, anche perché lei si professa di centro. Sarebbe meglio uno spostamento verso sinistra che una sconfitta quasi sicura. Che ne pensa Maiorino?
Ma io non condivido questo ragionamento per due questioni diverse. Intanto faccio presente che Letizia Moratti fino a pochissime settimane fa era ben incardinata nel centrodestra lombardo. Ha deciso di non essere più di centrodestra quando Salvini e Meloni le hanno detto di no alla sua ipotesi come candidata a presidente. Non è un bel modo di intendere la politica. In questi 2 anni non ha mai votato contro un provvedimento della Giunta Fontana di cui è stata vicepresidente. Io credo che qua dobbiamo cambiare. Non cambi le cose con le stesse persone che hanno creato le cose che vuoi cambiare. Cioè, questo è un aspetto per me essenziale che riguarda la politica. E poi, sinceramente, lo hanno dimostrato anche alcuni sondaggi, ma francamente... credo, non so, forse magari da Firenze, da Roma o da altre zone d'Italia, questo non si comprende, ma francamente io di questo sono certo, essendo lombardo e vivendo a Milano, tantissimi elettori di centrosinistra comunque non ci seguirebbero se facessimo l'accordo con la Moratti. E quindi cosa accadrebbe? La cosa peggiore di tutte, cioè non solo perderemmo con Fontana, ma perderemmo con Fontana sostenendo la Moratti, che è proprio, no, è proprio
il cortocircuito perfetto, diciamo,
crisi possibile. Non so che altro può avvenire.
Certo.
Ma quindi lo dico con grande rispetto per la storia di Letizia Moratti, che è una persona di centrodestra. Io ho fatto il capogruppo del PD all'opposizione quando lei era sindaco, la conosco, lo dico veramente con rispetto personale, è stata ministro dei governi di destra, non so cos'altro devo aggiungere per dire questo, però consiglierei a tutti di confrontarci sul futuro della Lombardia, e poi dopo con Moratti come con Fontana ci confronteremo pubblicamente, anzi attraverso di voi rinnovo loro l'invito a essere disponibili a dibattiti pubblici in modo tale che ci confrontiamo sulle idee per il futuro della Lombardia.
Sarebbe molto importante. Maiorino, ci avviamo verso la conclusione. Le giro le ultime tre domande, insomma, che abbiamo scelto per lei quest'oggi al 342 14 26 902. Intanto Matteo da Cuneo le scrive: buongiorno Maiorino, le chiedo una sua valutazione su come è iniziata la campagna congressuale costituente del nuovo PD. Grazie e un grande in bocca al lupo per la campagna elettorale in Lombardia.
Ma dicevo prima che adesso in questi giorni secondo me stiamo un po' recuperando bene come PD. Devo dire, in queste settimane è comprensibile visto la botta che abbiamo preso le politiche, però secondo me non è che le abbiamo proprio azzeccate tutte, sia dal punto di vista dei modi che dei tempi per la gestione del percorso congressuale. Però adesso ci sono le candidati, ci saranno, magari ce ne saranno anche altri, è bene adesso discutere di idee, di contenuti, anche di persone, perché ovviamente il tema delle persone c'è sempre, e poi dopo avere la capacità di partecipare insieme all'appuntamento congressuale e di lavorare assieme di esso, qualsiasi dovesse essere l'esito. Cioè io credo che noi dobbiamo rilanciare, rigenerare l'azione del PD e dobbiamo farlo tutti insieme a prescindere da cosa votiamo in occasione del congresso.
Allora, Onorio Bassoli scrive dalla provincia di Trento. Onorevole, mi dica solo una cosa: secondo lei in questo momento il nostro partito sta facendo una vera opposizione al governo Meloni? Mi permetta di proporre una cosa da fare prima dell'appuntamento congressuale. Vogliamo gridare con forza che l'80% dell'IRPEF in Italia viene versato nelle casse dello Stato dai lavoratori dipendenti e dai pensionati? Vogliamo gridare con forza e dire agli italiani che un lavoratore e un pensionato viene tassato più del doppio di quello che propone la flat tax per i lavoratori autonomi? Sembra banale, lo vogliamo dire con forza che i lavoratori pensionati sono tassati alla fonte e non possono evadere le tasse? Vogliamo fare qualcosa che odori di sinistra? Grazie. Cosa risponde al signor Bassoli o Bassoli?
Due cose. La prima è questa, due cose. La prima è questa. Il PD secondo me adesso sta iniziando a fare opposizione, giusta la mobilitazione nei confronti proprio per opporsi alla finanziaria, si deve essere molto netti, molto decisi. Spero che dialoghi con le altre opposizioni e che le altre opposizioni vogliano fare opposizione. Ovviamente alludo a le strizzate d'occhio di Calenda verso la Meloni. Non mi pare che quella sia una idea molto intelligente d'opposizione, peraltro ammantarla con le proposte fa un po' ridere, cioè anche il PD fa proposte, non è che non le sta facendo, ma però l'opposizione poi, se sei contrario alle politiche, la devi realizzare, altrimenti non fa neanche finta. Cosa che dico io. Invece sulla questione del lavoro mi permetto di dirla in maniera un po' diversa dall'ascoltatore. Cioè è verissimo il riferimento ai sacrifici del lavoro dipendente o dei pensionati, e ci mancherebbe, però il lavoro autonomo non è assolutamente un magma indistinto. Ci sono lavoratori autonomi che sono stati massacrati in questi anni e che sono sempre più esposti di fronte alle incertezze di carattere economico e sociale. Quindi io non ci sto a dividere lavoro dipendente, lavoro autonomo con l'accetta, e non credo che i lavoratori autonomi, assolutamente, non lo penso assolutamente, non sono per nulla d'accordo, siano privilegiati, tutelati o peggio che non paghino le tasse. Cioè ci sono storie evidentemente che vanno in questa direzione, ma ci sono anche lavoratori autonomi che fanno un grandissimo lavoro e che semmai hanno trovato lo Stato ingiusto nei loro confronti.
Senta,
altro e chiudo è concentrarsi sui grandi interessi, ad esempio le multinazionali che non pagano le tasse, generano profitto. Questa è una battaglia di sinistra.
Certo. Maiorino, siamo giunti al termine. Senta, un'ultima domanda gliela faccio io. Mi dice, qualora dovesse diventare presidente della regione Lombardia, il primo luogo dove si recherà un'ora dopo?
Beh, nelle case popolari di un quartiere difficile di Milano o dell'area metropolitana, e non per una visita, ma perché, come ho già detto in questi giorni, io voglio mettere in un condominio di case popolari mal gestito in questi anni da Regione Lombardia un ufficio del presidente e dei suoi assessori, perché credo che noi dobbiamo avvicinare le istituzioni ai cittadini e non allontanarle dai cittadini.
Lo ricordo, era Pierfrancesco Maiorino, candidato del centrosinistra alla Regione Lombardia. Intanto, grande in bocca al lupo, l'aspettiamo presto in studio, lì dove i suoi impegni naturalmente lo renderanno possibile. Buon lavoro e a presto.
Grazie, viva il lupo, un saluto a tutti.